Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Torniamo al tempo della scuola media, al tempo del liceo, con la memoria, rievocando questo poeta che consideravamo, alla stregua di tanti altri poeti, una specie di simulacro, che andava comunque rispettato, non dico adorato, ma comunque visto come con una specie di atteggiamento di carattere religioso, no? Perché il modo di studiare i poeti della scuola media e anche del liceo non era certo quello da parte degli insegnanti di approfondire la vita, il carattere, le vicende umane di questi individui. La vita e il personale andava lasciato da parte, contavano solo le opere, il significato delle opere, e su queste ci si doveva soffermare, abbandonando, anzi volutamente tralasciando la vita, tutto ciò che era la vita, che era l'aspetto proprio della propria vita quotidiana di questi individui appartenenti al consorzio umano, no? E quindi con tutti i difetti, e nati in situazioni come Umberto Saba particolarmente difficili, come ora vedremo. Intanto Saba non si chiama Saba, ma si chiama Poli. Umberto Poli è triestino, nasce a Trieste nell'impero austro-ungarico il 9 marzo 1883, figlio di un certo Ugo Edoardo Poli, agente di commercio, originario di Montereale Falcellina, e di Felicita Rachele Cohen, un'ebrea triestina di famiglia benestante e nipote per parte materna del letterato Samuel David Luzzatto. La famiglia viveva in una delle case demolite fra il 1934 e il 1938 in via di Riborgo, nel ghetto di Trieste. Il padre, convertitosi alla religione ebraica in occasione delle proprie nozze nel 1882, già qualche mese dopo il matrimonio aveva abbandonato la moglie incinta, probabilmente per sfuggire al mandato d'arresto conseguente all'esecuzione dell'irredentista Guglielmo Oberdan, di cui era simpatizzante, ma anche per il carattere gaio e leggero, insofferente ai legami familiari. Bandito infatti dai territori dell'impero asburgico, il primo incontro con il figlio avverrà solo 20 anni dopo. Pensate, diversissima l'indole della madre, che tutti sentiva della vita i pesi. E quest'uomo deprecabile che abbandona la moglie incinta, la moglie che sta per dargli un figlio viene abbandonata. Ora, vogliamo trovargli delle giustificazioni politiche? Aveva paura di subire delle condanne, di subire qualche attentato, ma insomma, comunque, non si abbandona la moglie incinta così vigliaccamente come fece questo padre di Umberto Saba. I primi 3 anni di vita Umberto viene allevato dalla balia slovena e cattolica Josefa Gabrovic Sciobar, detta Peppa, conosciuta anche come Peppa Sabatz, la quale, avendo perso un figlio, riversò sul piccolo Umberto tutto il suo affetto. Quindi lo considerò come se fosse stato un figlio suo. Il bambino ricambiò questo affetto. Logicamente i bambini si affezionano a chi li ama. Cari amici ascoltatori, i bambini si affezionano a chi li ama. tanto da considerare questa balia, proprio come egli stesso poi scrisse, come Saba stesso scrisse da adulto, questa balia fu considerata madre di gioia. Pensate in che modo, in quale modo affettuoso, amoroso Umberto Saba ricorda questa balia, madre di gioia. Quando la madre poi lo rivolle con sé, il bambino subì il suo primo trauma perché si era affezionato a questa balia in una maniera incredibile e poi in futuro questo trauma ritornerà, come succede spesso in tutti gli artisti, in tutti i poeti, in tutti gli scrittori, no? I propri traumi subiti da bambini, da ragazzi, da adolescenti ritornano nelle opere, ritornerà questo trauma nelle poesie. Che lui scrisse questa raccolta di poesie, scrisse nel 1926 con il titolo Il piccolo Berto.
Lontane Trieste sento più mia, e quanta nostalgia ho dentro di me. E son nella mia mente, San Giusto del mio cuore, o miramarte penso con tutto l'amore. D'un azzurro profondo nel tuo mare, che mai più non si può dimenticare. Passeggiar per Trieste sera, se un incanto che non so spiegare. Ogni luogo che par primavera, un bel sogno te credi queste belle tutele che passa, con cui occide un vivo splendore. Ricordo che mai non te lascia e per sempre te resta nel cuore.
Luciano Benevene, Trieste di sera. Lo pseudonimo Saba è di origine incerta e su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima, la più ovvia naturalmente, lo riconduce a un omaggio che sarebbe stato dovuto da Umberto Saba alla sua amata balia che si chiamava Peppa Sabatz. E la seconda probabilmente rimanda al bisnonno materno, che era un letterato di nome Samuel David Luzzatto, di origini ebraiche. Ovviamente la parola Saba in ebraico significa nonno o più in generale persona anziana. In realtà nonno, anche nell'italiano, deriva dall'antico monaco. Monaco che in qualche modo non si capisce perché, poi diventa nonno. E non si capisce perché il nonno dovrebbe essere anche monaco. Comunque, insomma, lasciamo perdere, persona anziana, comunque persona anziana. E in questo caso, lo pseudonimo Saba fu probabilmente suggerito dall'amico Giorgio Fano. Sono indiscrezioni, ma insomma non c'è un'origine sicura. Come sempre, i nomi d'arte possono avere varie derivazioni e non è detto che debbano averne per forza, insomma, che debbano avere per forza delle derivazioni. La infanzia di Saba e la sua prima giovinezza furono tristi, furono dei momenti di vera tristezza. L'infanzia si è in qualche modo poi risolta grazie a questa balia e a tutto l'affetto e l'amore che questa balia ha dato al bambino. La giovinezza vede Umberto tormentato dalla non presenza del padre, la mancanza del padre. Non di quel padre, ma del padre in generale, della figura paterna, insomma, no? E quindi questo comporta una ritorsione nel carattere di Umberto Saba. Saba diventa un solitario, diventa un individuo solitario e schivo, ha pochi amici e trascorre anche poco tempo con gli amici. Preferisce dedicarsi alla lettura dei classici. Ecco, di qui comincia a germinare, a germogliare il poeta, no? In questo momento dove la solitudine, la tristezza, la mancanza del padre fanno sì che il giovane si getti nello studio della poesia e soprattutto dei classici, in particolare Leopardi, e anche la passione per la musica, che lo vede un violinista acerbo e dilettante che non approderà mai al violino in senso professionale, ma che conserverà questa dedizione, questo amore per lo strumento per tutta la vita.
Mio padre è stato per me l'assassino fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Allora ho visto che egli era un bambino e che il dono che ho da lui l'ho avuto. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso in miseria dolce e astuto. Andò sempre pel mondo pellegrino, più d'una donna l'ha amato e pasciuto. Egli era gaio e leggero. Mia madre ti sentiva della vita i pesi, di mano e le sfuggì come un pallone. Non somigliare, ammoniva, a tuo padre. E io più tardi in me stesso lo intesi, eran due razze in antica tenzone.
Dalla voce di Vittorio Gassman abbiamo ascoltato Mio padre. Ecco come Saba mette in versi la sua storia dolorosa, la sua vicenda umana, ma lo fa con un garbo, con una grazia, direi quasi come con un atto di remissione compassionevole nei confronti di questo genitore che a lui è mancato tanto, non vuole provare rancore, ma appunto una sorta di tenera giustificazione. Ecco, l'affetto che nonostante tutto, lui riesce a provare nei confronti di questo genitore. E non è poco, considerando che molte persone si portano dietro un rancore, un astio, non voglio dire un odio, ma insomma un astio, un rancore nei confronti di genitori che non li hanno assolutamente abbandonati, ma che magari hanno avuto durante la loro infanzia o durante la loro giovinezza degli atteggiamenti un po' rigidi, un po' duri. Ecco, invece Saba no. Saba vuole scrivere questa poesia e dentro questa poesia c'è un sentimento tenero di dolcezza, di affabilità. Il padre viene fuori come una figura giocosa, come un uomo tutto sommato positivo, e lui vuole che suo padre nella sua mente e nella sua arte incarni questo tipo di individuo, anche se poi tutto sommato probabilmente la realtà, le cose nella realtà andarono ben diversamente.
Trieste mia, che nostalgia mi go lontan de ti. Girago il mondo de cima a fondo, ma penso sempre a ti. Poder tornare a Miramar col vecchio amore e dirti ancora te voglio bene, te me volver. Trieste mia, te pregaria de farme un gran favor. Saluda a tutti e coi saluti te porti un fior al vecchio campano che sempre fa d'indor qua in fondo al cor. Saludi e porti un fior al vecchio campano che sempre sempre farindo, qua in fondo.
Come molti italiani, come molti artisti anche del periodo, Saba è un interventista. È un interventista, anche se è refrattario agli schieramenti politici, però è un interventista. Lui collabora col Popolo d'Italia, il quotidiano diretto da Benito Mussolini, e allo scoppio della Grande Guerra venne richiamato alle armi, dapprima a Casalmaggiore, in un campo di soldati austriaci prigionieri, poi come dattilografo in un ufficio militare e infine nel 1917 al campo di aviazione di Taliedo, dove venne nominato collaudatore del legname per la costruzione degli aerei. Si usava ancora il legname per la costruzione degli aerei. E a questo periodo bellico di impegno militare però risale anche il suo studio, il dedicarsi a Nietzsche, al filosofo Nietzsche, prevalentemente come studio della filosofia, e purtroppo, forse anche a causa di questo accanito studio di Nietzsche, si riacutizza in lui un fenomeno che già da giovane l'aveva visto sofferente, cioè l'esaurimento nervoso, crisi psicologiche depressive, e nel 1918 Saba verrà ricoverato presso l'ospedale militare di Milano, proprio preda di queste crisi che lo rendono anche pericoloso proprio nei confronti di se stesso, quindi un presumibile suicida, insomma, e quindi viene ricoverato per fare delle terapie rilassanti, in modo che questa sua sofferenza psicologica si possa in qualche maniera placare. Nel 38, siamo nel 1938, quindi alla vigilia, all'alba dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e con la promulgazione delle leggi razziali da parte del regime fascista istigato dal nazismo di Hitler, Saba fu costretto a cedere formalmente la libreria che gestiva al suo commesso Carlo Cerne, e a causa di questa persecuzione razziale a emigrare con la famiglia in Francia, a Parigi. Ritornerà in Italia alla fine del 1939 e si rifugia prima a Roma, dove Ungaretti cercò invano di aiutarlo, e poi nuovamente a Trieste, deciso ad affrontare con gli altri italiani la tragedia nazionale. Sono anni terribili, naturalmente non c'è bisogno di ripeterlo, ne abbiamo già parlato in varie nostre trasmissioni di questi anni tremendi di persecuzioni razziali, di guerre, di bombe, eccetera. In un secondo momento, siamo nel 1943, quindi quasi sul finire della guerra, anche se il 43 fu l'anno più terribile per l'Italia, perché fu l'anno in cui i tedeschi si accanirono in maniera bestiale sulle città e sul popolo italiano. Comunque lui fugge con Lina e la figlia Linuccia e si nasconde a Firenze, ma spesso è costretto a fuggire anche dalle case che affittava, perché deve spostarsi continuamente, essendo un perseguitato. In questo momento, siccome è il periodo in cui Montale vive a Firenze, ne abbiamo già parlato, gli sarà di conforto l'amicizia appunto con Eugenio Montale, che a rischio della sua vita andrà a trovarlo ogni giorno nelle case provvisorie che Saba abita, proprio questi, a causa di questi spostamenti continui che lui è costretto a mettere in opera per salvare se stesso e la sua famiglia. E anche l'amicizia con Carlo Levi, il quale dal 1945 si legherà, Carlo Levi, sentimentalmente con Linuccia, la figlia di Saba, in una relazione che poi per Levi durerà tutta la vita. Uscirà intanto a Lugano, con una prefazione di Gianfranco Contini, la raccolta di versi Ultime cose, aggiunta poi nella definitiva edizione del Canzoniere, che uscirà a Torino, edita da Einaudi, nel 1945.
Torno col pensiero a un balconcino che respira l'aria del mio mare, spalancando gli occhi ogni mattino vede il sole che si vuole specchiare, sole, cielo e mare, che nostalgia star lontano da te, Trieste mia. A Trieste ho lasciato il cuore e piangendo sono andato via. Una rosa fioriva allor sul balcon della casetta mia. Chiudo gli occhi e la vedo ancor, è più bello d'un castello d'or. E i bei sogni che lassù ho sognato in gioventù sono chiusi tutti in fondo al cuore. Sento l'eco del campano con nostalgico ding dong dong, sembra quasi che voglia dire il mio canto non può morire. A Trieste ho lasciato il cuore e piangendo sono andato via. L'ho lasciato per un grande amore, l'ho lasciato a te, Trieste mia. Campanon, col nostalgico ding dong dong, sembra quasi che voglia dire il mio canto non può morire. A Trieste ho lasciato il cuore e piangendo sono andato via. L'ho lasciato per un grande amor, l'ho lasciato a te, Trieste mia, Trieste mia.
È l'anno 1955, quando Umberto Saba, stanco e ormai malato, e anche sconvolto per le terribili condizioni di salute della moglie, si fa ricoverare in una clinica di Gorizia ed esce solo per partecipare al funerale dell'amata moglie, morta il 25 novembre del 1956. Saba morì 9 mesi dopo, il 25 agosto del 57, e fu sepolto nel cimitero di Trieste, il cimitero monumentale Sant'Anna. lasciando incompiuto anche il suo romanzo di ispirazione autobiografica intitolato Ernesto, alla cui stesura aveva dedicato i suoi ultimi anni e che pertanto venne pubblicato postumo. Non sono molti i poeti che hanno dedicato la loro opera allo sport, almeno che io sappia, non sono tantissimi. Saba non è particolarmente tifoso, però dedica una serie di poesie alla Triestina, alla sua squadra del cuore, alla squadra della sua città. Mi ricordo che studiando a scuola questi versi si rimaneva abbastanza sorpresi che un poeta dedicasse al gioco del calcio la sua poetica, ma lo sapeva fare Saba in una maniera talmente particolare che faceva diventare proprio il calcio, la passione per il calcio, qualcosa di artistico. Ecco, ora vi leggo dal Canzoniere questa poesia degli 11 ragazzi. Di corsa usciti a mezzo il campo, date prima il saluto alle tribune, poi quello che nasce poi, che all'altra parte rivolgete, a quella che più nera si accalca, non è cosa da dirsi, non è cosa che abbia un nome. Il portiere su e giù cammina come sentinella. Il pericolo lontano è ancora, ma se in un nembo s'avvicina, oh, allora una giovane fiera si accovaccia e allerta spia. Festa è nell'aria, festa in ogni via. Se per poco, che importa? Nessuna offesa varcava la porta. Si incrociavano grida che eran razzi. La vostra gloria, 11 ragazzi, come un fiume d'amore, orna Trieste.
Campane, l'eco nel mio cuore, come in quelle sere ormai lontane del mio sogno d'oro.
Quando ti stringevi a me tremante senza respirare, piccola bimba sognante per farti più amare. Bella Triestina, dagli occhi azzurri color del mare, il tuo ricordo mi fa soffrire, così lontana da me. Bella Triestina, là sul castello di Miramare, un'ora sola vorrei tornare, sotto la luna con te.
Trieste dalla luna inargentata, ti rivedo ancora, mentre una canzone appassionata mi ritorna in cuore.
Tu ascoltavi bimba il dolce canto, stretta a me vicino, ma ci strappò dall'incanto l'avverso destino.
Bella Triestina, dagli occhi azzurri color del mare, il tuo ricordo mi fa soffrire, così lontana da me. Bella Triestina, là sul castello di Miramare, un'ora sola vorrei tornare, sotto la luna con te.
Thank you. il dolce canto
d'amore. Ed amai nuovamente, e fu di lina dal rosso scialle il più della mia vita, quella che cresce accanto a noi bambina, dagli occhi azzurri e dal suo grembo uscita. Trieste è la città, la donna è lina, per cui scrissi il mio libro di più ardita sincerità, né dalla sua fu fina ad oggi mai l'anima mia partita. Ogni altro conobbi umano amore, ma per Lina torrei di nuovo un'altra vita, di nuovo vorrei cominciare. Per l'altezza l'amai del suo dolore, perché tutto fu al mondo e non mai scaltra, e tutto seppe e non se stessa amare.
Vittorio Gassman, ed amai nuovamente, dedicata alla moglie. La poetica di Umberto Saba, dice la critica, è intesa dal suo autore come metodo di autoindagine, ricerca e costruzione del sé. È per questo motivo che l'intera vita del poeta è segnata da una continua produzione poetica, perché la scrittura è per lui necessità esistenziale. Le pubblicazioni di Saba consistono quindi in raccolte che periodicamente si mettono insieme proprio le poesie in organismi coerenti e autoconclusivi. E si chiama canzoniere anche questo, come quello di Petrarca. Saba definisce questa raccolta la raccolta più importante delle sue opere canzoniere. E seguono vari canzonieri. Alla prima edizione ne seguono altri 4, pubblicati nel 1945-48, 1951 e 1961, ciascuna delle quali evidenzia un continuo lavoro di levigatura linguistica e una costante riorganizzazione interna del materiale che viene ampliato a ogni nuova edizione, testimonianza del costante lavoro di scrittura del poeta. Il poeta leviga continuamente il suo lavoro, ma anche attraverso un acculturamento continuo, letture costanti, si arricchisce e si impadronisce sempre di più di un linguaggio pregnante, forte, lirico. Nel complesso dell'opera emergono alcuni componimenti che, per contenuti o stile, meglio rappresentano la produzione poetica del poeta triestino. Tra questi, Trieste e Città Vecchia, in cui emerge l'amore viscerale del poeta per la propria città, di cui descrive in maniera appassionata anche gli angoli oscuri della Città Vecchia, abitata da un'umanità dolorosa e degradata. Nella Capra, che ora ascolteremo recitata da Gassman, il belato di una capra e la parola umana vengono poste sullo stesso piano, diventando l'espressione di un dolore universale che accomuna tutte le forme di vita, perché esistenziale. Ascoltiamo la capra, detta da Gassman.
Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria, in una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.
Thank you. coperto di nubi, c'è tanta amarezza nel cuore. E Barcola e Servola, San Giusto e Miramar, ritornano, rivivono, il cuore fan sognare, penso a te, Triestina mia, penso a te con malinconia. Le campane di San Giusto hanno un suono di dolor e non sventola nel cielo il tricolor. Penso a te, Triestina mia, penso a te con malinconia. Se qualcosa in fondo al cuore mi sussurra, spera ancor, penso a te, Triestina mia. Penso a te con malinconia, ma dovrà tornare ancora a Trieste il tricolor sol per te, Triestina mia, sol per te, sol per te.
Aldo Donà, Triestina mia, sì certo, la città di Trieste è importante, è determinante per questo poeta. La capra logicamente è per Saba un po' quello che il falco per Montale rappresenta, il falco alto elevato, il male di vivere che lui riflette nell'animale, nella capra dal viso semita, cioè dal viso somigliante alle sembianze del popolo ebraico, che lui vede nella capra, cioè si identifica, si immedesima nella capra, che bela ed è legata. Quindi è tutta una metafora, è tutto un linguaggio metaforico per raccontare, per descrivere il suo stato d'animo. La poesia di Saba nasce dal sentimento dell'uomo, assorbe come un filtro il dolore individuale e il dolore del mondo e lo trasforma in limpida immagine, ricrea di ogni cosa l'unità perduta nella vita e nella letteratura contemporanea, rifiuta la disintegrazione, l'assenza, la superbia della disperazione e ci riporta in ogni cosa l'uomo vivo dell'affettuosa bontà e verità della poesia. Per questo la poesia di Saba ha precorso i tempi e, se vanno apparendo oggi i primi segni dopo così lunghi anni di crisi di una nuova armoniosa unità umana, essa è la nostra poesia, poiché, come egli dice, i suoi versi son veri. Ci trovi un canarino e tutto il mondo.
Quante notti che insonne ho giaciuto per l'orror di levarmi ogni mattina, tu buona, tu mia dolcissima Lina, tu dimmi in carità, come hai potuto? Però che tutto io ti perdono quanto soffersi, tutte le mie insonni notti, i miei sogni agghiaccianti, i sogni rotti d'un subito, ma dimmi ora, sorella, come hai potuto, tu, con la tua bella faccia di tanta nobiltà soffusa, serbarsi addentro quell'infamia chiusa nel cuore, adulterare i baci e il pianto, mentirmi ogni carezza, in tuo pensiero esser non mia, vivendo a me d'accanto? Ecco il delitto, il solo, il grande, il vero delitto che non posso io, no, scordare, che senza fine mi farà odiare me stesso, maledire anche il tuo nome, chiedermi ognor più follemente come, come ha potuto. Ma questo ed altro che mi taccio, no, non può essere vero, è solo un sogno, sai, è un sogno di cui forse morirai, è un sogno di cui certo io morirò.
Perché si vive spesso, domandiamo, quando 20 anni abbiamo, ingenuamente al cuor, è lieto il nostro cuore adolescente, che non conosce niente, e vive sognador, risponde come un bimbo innamorato, come, perché si vive, come, non sai perché. Per un sogno d'amore, si vive per il primo amore, per il primo giuramento, per il primo tradimento, poi fugge ogni chimera, nel cuore scende la sera e tutto crolla in me. Ecco perché si vive, ecco perché. Così ti impari che il peggior nemico lo trovi nell'amico che a te vicino sta. Saprai che non ci son donne sincere, che son tutte chimere, l'amor, la fedeltà, e diverrai stimato se scontato, ricco sarai cercato, spoglio ti scaccerò. Si vive solo per danar, si vive solo per ingannar, non trovi un cuore schietto, non trovi un po' d'affetto, la vita è un grande mare, e chi non sa nuotare, affoga nel velen. Ecco perché si vive, ecco. Falsità ed inganni, poi quando disillusi, sfiniti dai soprusi, con prenderemo alla fine, con te perché si vive, sarà la fine.
Perché si vive, Daniele Serra, perché si vive? Perché si vive, ce lo domandiamo ogni giorno, cari amici ascoltatori, e forse è proprio nell'opera dei poeti, dei grandi poeti, ma anche dei poeti minori, che noi possiamo scorgere forse un segno, un significato. Questi artisti scavano nell'esistenza come i minatori scavano nelle miniere per estrarne metalli preziosi o metalli meno preziosi, o forse carbone. Che cosa emerge dalla vita? Un po' di tutto. La vita può essere scrutata, vista, analizzata in diverse prospettive. I poeti, gli artisti in genere, ci aiutano in questo compito non facile di decifrare l'esistenza umana. Ascoltiamo Gassman, Vittorio Gassman, che ci ha accompagnato nel corso di questa trasmissione dedicata a Umberto Saba. Ascoltiamo questa poesia intitolata Quinta Fuga.
M'ascolta, voce fraterna, m'ascolta, voce perdutamente un giorno amata. Io t'odio e con la mia ti devo spegnere. Tu m'ami ancora, tu m'amerai sempre, tu mi sarai sempre congiunta. Forse una certezza che non provi ostenti, forse ti illudi, nei tuoi cari accenti altro mai non udivo che me stessa ed il lontano mio avvenire, m'erano cari per questo. Non altra cosa in noi t'era cara, altro più eterno in me non ascoltavi, troppo scaltra tu mi risuoni e troppo antica, io sono l'acerba primavera ed io l'autunno, il tardo autunno. Amo i paesi strani, i mari azzurri d'isole fioriti, dove come qui il sole arde la luna ed io le nebbie e la deserta duna. Se un'isola è tra quelle cui nessuna nave approdava, ad essa io voglio giungere, ad essa dare il mio nome. V'è presso alla duna un fanale, tutta notte risplende solitario e al navigante il pericolo accenna. Or quello sono io veramente, un monito a chi stanco rincasa, nella notte un lume rosso acceso fra le brume. Io un lume verde in una barca all'avventura andante, che importa a me degli scogli? Non amo chi pericoli accenna, altro non amo che me sulla mia barca e quel richiamo che si rispecchia nell'onda, che l'onda allunga giù fino ai porti. Restare, andare, tu non sai, sono una cosa. Tutto è sempre in un punto che paurosamente circonda lo stesso infinito. Il vecchio stanco ed il ragazzo ardito sono anch'essi una cosa, un aureo anello che nel suo giro mirabile ha unito il principio e la fine. Ed io il principio sono di un'altra primavera, io sono la primavera, ed io l'autunno, un tardo, un dolcissimo autunno. E quando a sera il cor d'occulta nostalgia si sface, vorrei lasciarti, fuggire. Con pace lasciami dunque, sotto l'ingiallito fogliame parlerò sola a me sola. Ecco al pianto m'inclini, ecco tu sola spegni in me la mia forza, o non è giusto che in te io spenga la tua debolezza? Come potresti? Da me nell'ebbrezza ti slanci e in me ricadi, e se non menti dirai che m'ami, quando i tuoi accenti mi sono cari è perché in essi ascolto, credo ascoltare il mio avvenire, o il nostro invece il nostro lontano passato.
Vogliamo chiudere, cari amici e ascoltatori, questo incontro con Umberto Saba, che spero sia stato interessante. Vogliamo chiuderlo con due composizioni poetiche, dove l'autore, come nella composizione che abbiamo appena ascoltato, Quinta Fuga, si analizza se stesso nei confronti della vita, dell'esistenza che lo circonda, e attraverso questa esistenza lui cerca di capire il senso, il significato del proprio essere e del proprio essere artista, e scruta all'interno di se stesso. Chiudiamo la trasmissione, perché siamo fuori tempo massimo, con queste due brevi composizioni di Umberto Saba. Una è intitolata Sonville e l'altra Prima Fuga, che si contrappone alla Quinta Fuga che abbiamo appena ascoltato. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima e grazie per l'ascolto.
Sia benedetta la nostra viltà,
ma di baciarti non mi sento stanco. E chi si stanca di felicità? Ti dico, Lina, col nostro passato, amarci adesso quali oblii domanda? Tu mi rispondi, al cuor non si comanda, e quel che è stato è stato. Dico, chissà se saprò perdonarmi, se più mai ti vedrò quella di prima. Dici, in alto mi vuoi nella tua stima, questo tu devi amare. La vita, la mia vita, alla tristezza del nero magazzino di carbone che vedo ancora in questa strada. Io vedo, per oltre alle sue porte aperte, il cielo azzurro, il mare con le antenne. Nero, come là dentro è nel mio cuore, il cuore dell'uomo è un antro di castigo. È bello. Il cielo a mezzo la mattina, è bello il mar che lo riflette, è bello è anch'esso il mio cuore, uno specchio a tutti i cuori viventi. Se nel mio guardo, se fuori di lui, non vedo che disperazione, tenebra desiderio di morire, cui lo spavento dell'ignoto a fronte si pone, tutta la dolcezza a togliere che quello in sé recherebbe. Le foglie morte non fanno a me paura, e agli uomini io penso come a foglie. Oggi i tuoi occhi del nero magazzino di carbone vedono il cielo ed il mare al contrasto più luminosi, pensa che saranno chiusi domani. Ed altri s'apriranno, simili ai miei, simili ai tuoi, la vita. La tua vita a te cara è un lungo errore. Breve, dorato, appena un'illusione. E tu lo sconti duramente. Come in me in questi altri lo sconto. Persone, mansi animali affaticati, intorno vadano in ozio per faccende, io sono in essi ed essi sono in me nel giorno che ci rivela. Pascerti puoi tu. Di fole ancora, io soffro, il mio dolore, lui solo esiste. E non un poco il blu del cielo, e il mare oggi si unito, e in mare le antiche vele, le ormeggiate navi, e il nero magazzino di carbone, che il quadro come per caso incornicia stupendamente, e quelle più soavi cose che in te del dolore al contrasto senti accese delizie, e che non dici. Troppo temo di perderle. Felici siamo per questo i non nati. I non nati non sono, i morti non sono, vi è solo la vita viva eternamente, il male che passa e il bene che resta. Il mio bene passò come il mio male, ma più in fretta passò, di lui nulla mi resta. Taci, empie cose non dire, anche tu taci. Voce che dalla mia sei nata, voce d'altri tempi serena, se puoi, taci. Lasciami assomigliare la mia vita, tetra cosa opprimente, a quella nera volta sotto alla quale un uomo siede finché gli termini il giorno e non vede l'azzurro mare. Oh, quanta in te provavi nel dir dolcezza. E il cielo che gli è sotto.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.